Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Quando ci è difficile ubbidire ad un comandamento di Dio, ed è difficile a volte, però vuol dire che in qualche modo stiamo vedendo storto quel comandamento. Infatti, in realtà, ubbidire ai comandamenti di Dio è un immenso privilegio. È come uno che viene scelto per un ruolo che è di immenso onore, una cosa a cui sognava. E in questo ruolo ci sono dei comandamenti di come devi fare, come devi comportarsi per svolgere quel carico. Allora, quei comandamenti non sono gravosi, fanno parte del privilegio che quella persona ha ricevuto. Sto ancora aspettando che NASA in America mi chiami per dire che vogliono che io vada su nella stazione spaziale. Sto aspettando e forse aspetterò ancora, ma ho un viaggio prenotato nello spazio, quando Gesù mi porterà con sé. E quali regole ci saranno? Non saranno comandamenti pesanti? Allora, il più grande privilegio dell'universo è di essere chiamati dalle tenebre alla luce, per passare dall'essere un figlio di ira a un figlio di Dio. E come figli di Dio ci sono comandamenti che bisogna seguire, ma non sono gravosi, fanno parte del privilegio. Voglio menzionare i due comandamenti che abbiamo come figli di Dio, e poi per il resto del sermone vorrei parlare del privilegio che abbiamo di ubbidire a questi comandamenti. Il primo comandamento, che troviamo in tante forme in tutta la Bibbia, è il comandamento di avere fede in Dio. Lì c'è l'imbarazzo della scelta di quale brano scegliere. Scelgo quello che Gesù, che è Dio incarnato, dichiara in Giovanni 14:1, dove dice: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Imperativo: credete in Dio, credete anche in me. Un comandamento. Siamo comandati ad avere fede in Cristo e in Dio Padre. Poi c'è un altro comandamento che troviamo in tanti posti, ed è quello di ringraziare Dio, abbondare nel ringraziamento. Primo Tessalonicesi 5:18 sarebbe una delle volte che troviamo questo comandamento: in ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Rendete grazie in ogni cosa. Quindi due comandamenti: credete in Dio in ogni situazione e rendete grazie a Dio in ogni situazione. Questi sono i due comandamenti. Allora, Primo Giovanni 5:3 dichiara: questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Non sono gravosi. Se noi pensiamo a chi è Gesù Cristo e a quello che ha fatto per noi che siamo salvati e farà per chiunque si ravvede e corre a Lui, è chiaro che non è gravoso avere fede in Dio e non è gravoso ringraziare Dio in ogni situazione. Basti riconoscere i benefici che noi abbiamo da Dio in Cristo Gesù. Quello che vorrei fare in questo sermone è considerare alcune delle opere che Gesù Cristo ha compiuto e alcune che continua a compiere per noi. Cioè, di natura abbiamo la tendenza di pensare ai problemi e alle difficoltà e a volte a pensare ai traguardi terreni. Vorremmo questo, vorremmo migliorare quello, vorremmo quel lavoro, quelle situazioni, quella macchina, quel viaggio. Oppure pensiamo ai problemi. Come faccio? Come faccio? Come faccio? Ma pensare ai problemi, riempire la testa delle cose terrene, ci dà una prospettiva falsa. Abbiamo parlato nell'ultimo sermone dell'importanza di avere una prospettiva vera. Per avere una prospettiva vera, dobbiamo guardare non alle circostanze che ci circondano, ma oltre le circostanze, a quello che abbiamo in Cristo Gesù oggi e quello che ci aspetta un domani in Lui. Le circostanze cambieranno. Dimmi le tue circostanze e ti assicuro che cambieranno. Non dureranno per sempre. E quindi non ha senso di focalizzare su qualcosa che è temporanea. Non è una prospettiva secondo verità. Quindi è importante guardare a Cristo. In Ebrei 12, 1 a 4, leggiamo: anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, di posto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gloria che gli era posta davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora, considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Questo brano, come tantissimi, ci esorta a guardare a Gesù Cristo, tenere i nostri occhi su di Lui. Allora, come possiamo fare questo? A cosa guardiamo? Cioè, Gesù non è fisicamente presente fra di noi, quindi non possiamo guardarlo fisicamente. Come possiamo tenere gli occhi fissi su Gesù, visto che non è qui fisicamente? Non è difficile. Basta guardare e meditare e contemplare a quello che Gesù ha fatto per noi e fa per noi. Siamo tutti bravi a contemplare, giusto? L'anno scorso hai contemplato i problemi della scuola, giusto? E tu hai contemplato il lavoro, e tu questo, e tu il problema così, con i genitori, con i figli, nel matrimonio, salute. Contempliamo, sappiamo tutti contemplare. Passare e ripassare nella mente. Siamo tutti bravi a contemplare. Contempliamo cosa pensano gli altri di noi, sperando che ci vedino bene. Contempliamo sogni terrestri. Contempliamo sciocchezze. La chiave è contemplare Cristo e le sue opere. E dobbiamo vuotare il cuore e la mente delle altre cose dove contempliamo troppo, non lasciando spazio di contemplare Cristo. Quindi la chiave della vita cristiana è di guardare e contemplare Gesù Cristo e quello che Lui fa per noi. Quindi in questo sermone, d'ora, a questo punto in avanti, guarderemo ad alcuni dei tantissimi brani che parlano di quello che Gesù è per noi e quello che Gesù ha fatto per noi e fa tuttora. Inizio nell'Evangelo di Matteo e da lì vado avanti. Vedremo pochissimi brani in confronto di quanti che ci sono. Non c'è cosa migliore che possiamo fare nella vita che contemplare Cristo. Leggo per primo Matteo 28, 18 a 20. Ma questo Cristo che ci cura, quanto potente è da poter curarci? Matteo 28, da 18 a 20. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Amen. Il nostro Signore Gesù Cristo ha ogni potestà. Qual è la situazione che tu hai? Un esame di scuola, un esame medico, una situazione, una prova difficile, una situazione di lavoro, problemi economici, problemi con persone. Gesù Cristo ha ogni autorità. Poi Giovanni 10, versetto 11. Questo Cristo onnipotente dichiara: io sono il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Gesù è il nostro buon pastore. Il termine in sé già descrive l'immensa cura che ha per noi. Come buon pastore ci cura perfettamente, non solo fisicamente, che fa anche quello, ma molto di più spiritualmente. Ci porta ai pascoli di cibo spirituali. Stiamo mangiando? Dove ci porta? E poi ci porterà al suo ovile celeste per poter essere il nostro buon pastore, per poter salvarci, per poter liberarci dalla condanna eterna. Gesù Cristo ha deposto la sua vita, ha dato se stesso come sacrificio per pagare la nostra condanna. Non è solo morto fisicamente per noi, ma molto di più. Gesù Cristo ha subito l'ira di Dio per poter pagare la condanna nostra e così salvarci eternamente. Quindi, se tu sei un figlio di Dio, se tu veramente ti sei ravveduto e hai creduto in Gesù, evidenza del quale è il fatto di seguire Gesù. Gesù stesso è il tuo buon pastore e lui farà del tutto per portarti con sé per l'eternità. Passiamo a Romani 3, 19 a 26. Questo brano ci aiuta a capire qual è la nostra condizione spirituale di natura e poi quello che Dio ci ha provveduto in Gesù Cristo. Io prego che possiamo afferrare di più la profondità delle verità in questi versetti, perché sono verità che superano qualunque avvenimento della vita. Seguite mentre leggo Romani 3, da 19 a 26. Ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Ma ora, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, verso tutti e soprattutto tutti coloro che credono. Perché non c'è distinzione, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Lui, Dio, ha preordinato per fare la propiziazione mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio, per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha la fede di Gesù. Questo brano meriterebbe più sermoni. Però quello che voglio notare è che per conto nostro, chi è in Cristo, eravamo senza speranza. Perché siamo peccatori, non possiamo giustificarci con buone opere. Quindi per conto nostro vuol dire che siamo destinati alla perdizione eterna. Però Dio ha provveduto il perdono e la giustificazione per una via impossibile a noi, la via del sacrificio di Gesù Cristo. E quando ci ravvediamo e crediamo per fede, dice, in quello che Gesù ha fatto, riconoscendo il nostro bisogno, per mezzo della fede in Cristo veniamo perdonati e giustificati, dichiarati giusti, il peccato cancellato, la condanna tolta, caricato su Cristo. E così riconciliati con Dio. Qualunque cosa brutta che ti succede, qualunque cosa brutta, anche le cose più brutte immaginabili, nulla di brutto è paragonabile al privilegio di essere giustificato eternamente in Gesù Cristo. Se riconosci questo, puoi avere gioia in ogni situazione della vita. E quindi voglio incoraggiare ciascuno, pensa, contempla giorno per giorno al fatto che la tua giustizia è in Gesù Cristo. Per mezzo di Cristo la tua condanna è stata tolta. Non sei più sotto l'ira di Dio, sei stato perdonato, hai davanti a te l'eternità con Dio, anziché tormento eterno. Guardiamo adesso 1 Corinzi, capitolo 1, versetto 4. Un altro versetto importante. 1 Corinzi 1, 4 dichiara: Io rendo continuamente grazie per voi al mio Dio a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù. Visto che noi abbiamo peccato contro Dio da quando nasciamo e perciò meritiamo la condanna eterna, ogni bene che Dio ci dà, abbiamo per grazia. Spesso ci lamentiamo perché abbiamo problemi, ma cosa ne diciamo di tutti i beni che abbiamo? Qui, fra di noi, non conosciamo la fame, non dovuto alla povertà. Abbiamo tutti qui una mente che funziona. Abbiamo tutti qui persone che ci amano. Abbiamo tutti qui accesso alla parola di Dio e libertà di incontrarci con altri, non limitati né dalla legge né dalla salute. Abbiamo tutti qui tantissime benedizioni terrene e ogni benedizione spirituale in Gesù Cristo se abbiamo Cristo. E tutto questo bene noi non meritiamo, è tutto per grazia. Ma avete notato che questa grazia è in Cristo Gesù? Il brano diceva: la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù. Quando hai qualunque bene, è da fermarti e dire: Signore, io merito l'inferno e mi stai ricomendando i beni. Certo ho problemi, ma ho la tua cura nei problemi. Mi stai ricomendando i beni ed è tutto per grazia che è tutta in Cristo Gesù. 1 Corinzi 1:30. Ringrazio Dio per le ricchezze che troviamo in questo versetto. Seguitemi mentre leggo 1 Corinzi 1:30. Ora, grazie a Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Anche questo meriterebbe più sermoni. Comunque notate le parole: Cristo è stato fatto per noi. I benefici che noi abbiamo da Dio sono tutti in Gesù Cristo. Gesù Cristo è la nostra sapienza. C'è un mondo di senso di quello profondo, ricco, ben. Tutta la sapienza è nascosta in Cristo ed è la nostra sapienza. È la nostra giustizia. Ci dà libero stato davanti a Dio, ripresentarci a Dio perché abbiamo la giustizia di Cristo che ci copre, è la nostra santificazione. Senza la santificazione nessuno vedrà Dio. Gesù è la nostra santificazione e ci sta santificando. Gesù Cristo è la nostra redenzione, che ha pagato Lui per poter comprarci dalla condanna e presentarci al Padre. Non focalizziamo sui problemi. non focalizziamo sui sogni, traguardi terreni. Focalizziamo su chi siamo in Gesù Cristo, sui benefici che abbiamo in Cristo, su quanto ha pagato per darci questi benefici, su quanto i traguardi terreni sono necessari a volte, ma valgono ben poco perché passeranno. Pensiamo che siamo stati comprati dalla condanna eterna per l'eternità con Dio. Che importa cosa pensano gli uomini di me? Passiamo ad Efesini, un libro ricchissimo. Per tempo voglio solo dare un'occhiata a qualche versetto. Leggo per primo Efesini 1, da 3 a 14. E qui, notando quello che abbiamo in Cristo e quanto Egli ha fatto per noi, quindi, mentre leggo e prego non solo in questo momento, cercheremo di afferrare qualcosa dell'immensità dell'opera di Cristo per noi in questo brano. 3:14, Efesini 1. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro, Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allora che in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia, mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia, che Egli ha fatto abbondare verso di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il suo beneplacito, che Egli aveva determinato in se stesso, per accogliere, nella dispensazione del compimento dei tempi, sotto un sol capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. In Lui, nel quale siamo anche stati scelti per ottenere un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose, secondo il consiglio della sua volontà, affinché fossimo all'ode della sua gloria. Noi, che prima abbiamo sperato in Cristo, in Lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la caparra della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Amen. Avete visto che abbiamo tutto in Cristo? Abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Cristo è la fonte di ogni benedizione spirituale e materiale che abbiamo. In Cristo siamo stati eletti. In Cristo, dice, prima della fondazione del mondo. In Cristo siamo stati predestinati all'adozione di figli. In Cristo Dio ci ha grandemente favorito. Cosa vuol dire? Che il Creatore, il Signore di tutto l'universo ci ha grandemente favorito. Cosa vuol dire? Noi cerchiamo di conoscere persone con qualche importanza che possono farci qualche favore, che possono in qualche modo darci una raccomandazione. Cosa vuol dire che siamo stati grandemente favoriti da Dio in Cristo Gesù? Nulla che gli uomini potrebbero mai farci potrebbe essere mai simile o paragonabile ad essere favoriti da Dio. Che ci importa avere la raccomandazione degli uomini? Godiamo di fatti di essere grandemente favoriti da Dio in Cristo. In Cristo abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue. Quanto vale la redenzione? A volte ci vediamo come poveri, poveri perché abbiamo tanti problemi, non solo economicamente, ma oh, una vita dura, oh, è dura. Lavoro è duro, non avere lavoro è duro, avere troppo lavoro è duro, tanto da fare, non riesco, problemi economici, soldi, soldi, la vita costa. Non ci rendiamo conto quanto siamo ricchi e benedetti. Non ci rendiamo conto che tutti questi problemi sono gestiti da Cristo per il nostro bene. Gesù gestisce ogni cosa. Siamo stati redenti dal tormento eterno per l'eternità con Dio e tutto qui coopera al nostro bene. Tutto. Dovuto alla ricchezza e alla grazia che abbiamo in Cristo Gesù. E poi Dio ha stabilito di raccogliere tutto sotto Cristo come unico campo. Un domani la malvagità del mondo finirà. Ci saranno nuovi cieli e ci sarà nuova terra e Cristo regnerà e noi vivremo per sempre con Dio se abbiamo Cristo. Siamo stati scelti in Cristo per un'eredità eterna di infinito valore. Allora io vi invito a pensare giorno per giorno e anno per anno a questa verità. Allora avrete una prospettiva secondo verità. Abbiamo problemi, abbiamo difficoltà, possiamo presentarli a Dio, bisogna farlo. Ma non dimentichiamo la cosa molto più grande. Guardiamo Efesini 2, da 1 a 10. Ci vorrà una vita intera con l'aiuto dello Spirito Santo per iniziare ad afferrare la ricchezza delle verità qui. Quello che Cristo ha fatto per noi, quello che era la condizione e quello che lo è adesso. Efesini 2, 1 a 10, parlando di Dio, Egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali un tempo camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo i principi della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui. E con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della Sua grazia, con benignità, verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede. E ciò non viene da voi. È il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi, infatti, siamo opera sua, create in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Prego che Dio ci faccia comprendere di più le ricchezze che sono elencate in questo brano. Ci parla iniziando dove eravamo prima, eravamo morti nei nostri peccati. Dio ci ha vivificato per misericordia, per grazia, e tutto per mezzo di Cristo. Ci ha tolto da essere figli di ira, ad essere figli di Dio. E poi notate che le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità, ci vengono date, le ricchezze della grazia di Dio, ci vengono date tutte in Gesù Cristo. La mente umana non riesce ad afferrare questo, però non puoi investire la tua mente meglio che cercare. Può darsi conoscete le verità di questo brano intellettualmente, ma vi prego e vi esorto a meditare spesso, a contemplare sulla realtà di quello che abbiamo appena letto. Che serve conoscere queste cose e poi riempire la testa con tutti i problemi. Non serve nulla. Dobbiamo scegliere come oggetto dei nostri pensieri queste verità. E allora avremo gioia nel pellegrinaggio. per aspettare il tempo di arrivare nella presenza di Cristo. Passiamo a Efesini 2, 11 a 22. Ci ricorda di più quello che era la nostra condizione, quello che Cristo ha fatto per noi e quello che abbiamo in Lui. Seguite. Efesini 2, 11. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi, da quello che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo, eravate in quel tempo senza Cristo, estranei dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, non avendo speranza e essendo senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli, infatti, è la nostra pace. Colui che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatte di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare ambedue con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Ed egli venne per annunciare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio, ben collegato, cresce per essere un tempio santo nel Signore, nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Lodo Dio per queste verità stupende. Quanto vale la pena passare il tempo contemplando queste verità? Posso solo menzionarne alcuni. Eravamo senza Cristo, senza i patti, senza speranza e senza Dio. Ora in Cristo Gesù, e notate quella frase, in Cristo Gesù, perché tutte le benedizioni che abbiamo sono in Cristo Gesù, siamo stati avvicinati a Dio per mezzo del suo sangue. Nulla meno della morte di Gesù poteva avvicinarci a Dio. Gesù Cristo è la nostra pace. Eravamo nemici di Dio. Ora in Cristo abbiamo pace con Dio. Cristo Gesù ha abolito nella sua carne l'inimicizia fra noi e Dio, che erano i comandamenti che ci condannavano, e ha abolito questo pagando quella condanna che la legge richiede. E così ha fatto pace fra noi e Dio, riconciliandoci con Dio per mezzo della croce, portando su di sé la nostra inimicizia. E ci ha fatto entrare in un rapporto personale con Dio. Scusate, ma che cosa sono i vostri problemi se il Dio dell'universo è con te? Ora siamo parte della famiglia di Dio, concittadini. Abbiamo cittadinanza in cielo adesso, siamo figli di Dio. Passo a Filippesi, Filippesi 3, 20 e 21. Qui leggiamo quello che succederà a noi per mezzo di Cristo. Ci ricorda che questo mondo non è casa nostra. Seguite mentre leggo Filippesi 3, 20 a 21. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. Se tu sei salvato, tu non sei più cittadino di questo mondo sotto condanna. Tu sei cittadino dei cieli. Dai cieli arriverà il nostro Salvatore, il Signore Gesù, che trasformerà i nostri corpi Gesù arriverà e trasformerà i nostri corpi, rendendoli gloriosi come il suo corpo glorioso. Non importa qual è la tua condizione oggi, se tu sei in Cristo, hai davanti a te un'eternità di gloria, con un corpo nuovo e glorioso. Tutto permesso di Gesù, che tu abbia tanti problemi. Che importa che muori con debiti e un mendicante? Che importa? Non importa. Anche se muoressi di fame, non morirai prima del giorno stabilito da Dio. Permesso stabilito da Dio. Non dobbiamo agitarci ed essere in ansia. Gesù Cristo, il buon pastore, ha cura di noi. Voglio leggere Colossesi 1, 13 e poi 22, scusate. Notate chi è Gesù Cristo, nostro Signore. Colossesi 1, da 13 a 22. Chi è questo Gesù che è il nostro buon pastore? Poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Egli, Gesù Cristo il Figlio, è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, sia troni o signorie o principati o potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa, e tutte le cose sussistono in Lui. Ed Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, il primogenito dai morti, affinché abbia il primato in ogni cosa. Perché è piaciuto al Padre di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare a sé tutte le cose. Per mezzo di Lui, dico, tante le cose che sono sulla terra, tanto quelle che sono nei cieli. E voi stessi, che un tempo eravate estranei e nemici nella mente con le vostre opere malvagie, ora vi ho riconciliati nel corpo della sua carne, mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, irreprensibili e senza colpa. Anche qui ci vorrebbero tanti sermoni per iniziare a sondare le profondità delle benedizioni che abbiamo in Cristo Gesù. Per tempo devo solo menzionarne alcuni. Prima di tutto, anche in questo brano, come in altri, vediamo la piena divinità di Gesù Cristo. Gesù Cristo è il nostro Creatore. E tutto quello che è stato fatto da Lui e per Lui. Abbiamo poi redenzione e perdono per mezzo del suo sangue. Non solo è il creatore di tutto, ma è il capo della Chiesa e ha il primato in ogni cosa. Che cosa vuol dire? Questo è importante. In tutto l'universo non c'è nulla o nessuno che è paragonabile a Gesù Cristo. Gesù è superiore a tutti e a tutto. E tutta la pienezza della deità abita in Lui. Poi di nuovo leggiamo che la pace che noi abbiamo viene per mezzo del suo sangue. Eravamo nemici di Dio, ma per mezzo di Gesù quell'inimicizia è stata tolta e sostituita con un rapporto intimo e personale e di amore. Voglio passare a Colossesi 3, da 1 a 4. Questo brano ci parla di quello che è il nostro destino con Gesù Cristo, se siamo in Cristo. Colossesi 3, 1 a 4. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio, abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Queste sono meravigliose verità. Voglio menzionare uno. Gesù Cristo è la nostra vita. Paolo, in Galati 2:20, non sono più io quel Dio, ma Cristo che vive in me. Dice anche che quando Gesù apparirà, noi appariremo con Lui in gloria. Quindi i travagli di questa vita passeranno per tutta l'eternità e noi saremo per tutta l'eternità in gloria con Cristo Gesù. Di nuovo, questo è tutto per mezzo e per merito di Gesù Cristo. Di nuovo, non ha senso contemplare tutto il giorno i nostri problemi. Cosa cambia? Passando e ripassando i problemi, cosa cambia? Passando e ripassando che ci sono tante spese, i soldi sono stretti. Cosa fa? Fa apparire altri soldi? Ti ruba tempo che puoi spendere passando, pensando a quello che abbiamo in Cristo. Il tempo mi manca da raccontare tanti altri brani che parlano del nostro Signore Gesù Cristo. Leggo tre altri brani con qualche breve commento di questi tre tutti insieme. Prima Romani 8:34, poi Ebrei 7:25 e infine Ebrei 4:14-16. Seguite. Romani 8:34. Chi è colui che li condannerà, cioè il popolo di Dio? Cristo è colui che è morto. E inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Ebrei 7:25. Per cui Egli, Gesù Cristo, può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo Egli sempre per intercedere per loro. Gesù intercede costantemente per noi. Poi, Ebrei 4:14-16, avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Gesù Cristo, che ha ogni potestà, se ricordiamo, intercede per noi che siamo figli di Dio. Non c'è nessun rapporto in universo simile di quello fra il Figlio e il Padre. Gesù è il Padre. E Gesù intercede per noi, quello che chiede viene fatto. Intercede perfettamente e con potenza. Poi in Ebrei abbiamo letto la meravigliosa e preziosa verità che, avendo Gesù Cristo come il nostro sommo sacerdote, abbiamo libero accesso, 24 ore su 24, al trono della grazia, dove otteniamo misericordia e troviamo grazia e troviamo l'aiuto che ci serve al momento opportuno. Gesù Cristo ci dà libero accesso al Padre per poter essere curati in ogni prova e difficoltà. Non siamo mai soli. O quanto in più potremo dire. Ma lo scopo non è di dire tutto quello che si può dire di Cristo, il ciò che sarebbe impossibile anche con 1000 sermoni. Anzi, sarebbe impossibile con tutta la vita terrena. Non arriveremo a sondare a fondo le ricchezze di Cristo in tutta questa vita se ci impegniamo tempo pieno. Lo scopo di questo sermone è stato semplicemente di stimolarci a dire: c'è da pensare, voglio pensare più a Cristo, voglio contemplare più le sue opere per me e chi è Gesù Cristo. Io prego che questo diventerà una pratica. Pensare ai traguardi terreni o ai problemi non risolve niente. Contemplare Cristo trasforma tutto. La chiave della vita cristiana è di tenere i nostri occhi su Gesù. C'è sempre da contemplare le opere e le persone di Cristo. Contemplare Gesù Cristo ci porterà grande gioia e pace nelle prove e glorifica Dio. Se tu sei un figlio di Dio, ti esorto a guardare a Cristo ogni giorno. E se tu non sei un figlio di Dio, c'è un ruolo di Cristo che non ho menzionato. Ho menzionato Gesù come colui che è il Redentore, il Buon Pastore, ma c'è un ruolo di cui non ho parlato. Gesù è il Giudice che arriverà con grande ira. Dice che traboccherà il tino dell'ira di Dio quando Gesù arriverà. Quando Gesù arriverà sarà con un'ira mai vista nel mondo, perché chiuderà ogni porta, ogni speranza per tutta l'eternità. Chi si trova in quel momento senza Cristo sarà troppo tardi. Gesù Cristo è anche il giudice con il fuoco ardente. E quindi è importantissimo correre a Gesù oggi mentre c'è tempo, prima che non c'è più tempo. Quindi per noi che siamo in Cristo, che abbiamo ricevuto la salvezza per grazia, non per merito, prego e ci esorto a pensare a Cristo, contemplare Cristo, meditare su Cristo. Fa sì che questo sia l'oggetto dei nostri pensieri e che Dio ci benedica in questo. Preghiamo. O Padre, tu ci comandi di guardare a Cristo, ma non è un comandamento gravoso perché ci dai tantissimo a cui guardare. E ti prego che possiamo guardare e vedere Gesù Cristo e vedere i nostri problemi con la prospettiva di Cristo. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo, ringraziandoti per la tua cura di noi e pregando che la luce di Cristo risplenderà fra noi nella vita di altri. Grazie, Padre, per Gesù Cristo e per la sua opera per noi. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.